Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che è arrivata alla sua terza stagione e continua a raccontarvi le donne attraverso le loro storie, che sono storie molto diverse fra di loro e che ci fanno conoscere e secondo me anche amare un po' di più il mondo. Attraverso la storia di oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, conosceremo un po' di più la ricchezza, ma anche la difficoltà di appartenere, di trovarsi a cavallo fra due culture e anche dell'incredibile potenziale sociale e politico del ricamo. Tutto questo lo vedremo con l'ospite di oggi, appunto, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno a Michelle Sit Abua.
Buongiorno, ciao a tutti e tutti.
Michelle è un'esperta di comunicazione e una ricamatrice, classe 1999 ed è italo-palestinese, nata e cresciuta a Milano. La prima cosa che ti vorrei chiedere, Michelle, è proprio questo, di raccontarci delle tue origini palestinese, cioè a che cosa sono dovute?
Certo, allora io sono appunto italo-palestinese perché sono figlia di mio padre che è palestinese ma nato e cresciuto in Giordania come molti palestinesi e invece figlia di mia madre che è napoletana e quindi diciamo di milanese abbiamo poco e mio padre appunto nasce e cresce in Giordania perché è figlio di i miei nonni e in particolare mio nonno è originario di Haifa, che sappiamo al giorno d'oggi è Israele, e invece mia nonna è originaria di Yabad, che è un villaggio vicino a Jenin, quindi nella Cisgiordania. E lui nasce in un campo profugo perché diciamo è stato abbastanza sfortunato perché quando i suoi genitori hanno deciso di spostarsi perché si sono conosciuti in Palestina proprio nell'anno in cui scelgono deliberatamente di andare a vivere in Giordania per motivi personali e per vicissitudini varie in quell'anno lì anche la Cisgiordania, quindi anche Yabad, il paese da cui è originario mio nonno, diventa sotto controllo di Israele e quindi loro, per coincidenza diciamo storica, si ritrovano in Giordania senza più avere il diritto di tornare in Palestina e poi mio padre diciamo appunto viaggerà, lascerà la Giordania all'età circa di 17-18 anni e dopo vari viaggi, vari incontri decide che l'Italia diciamo è il suo paese.
Ecco, tu di tutto ciò quando te ne sei resa conto?
Allora, molto tardi, perché io sono nata e cresciuta in un paesino in provincia di Milano che si chiama Albairate e ad Albairate era molto molto difficile incontrare delle persone che avessero una storia diciamo non prettamente italiana, perché la maggior parte dei miei compagni a scuola o proprio la maggior parte delle persone che abitavano lì sono da generazione e generazione proprio originarie della Lombardia. Quindi addirittura era difficile trovare un meridionale pure e quindi era molto difficile perché i segnali sicuramente c'erano, nel senso che mio padre è musulmano e io mi ricordo che per esempio pregava quando ero piccola, mi ricordo che non rinunciava a cucinare i suoi piatti preferiti che ancora ad oggi mangiamo, non ha mai rinunciato a trasmettere la sua cultura attraverso dei piccoli gesti, però non ha mai parlato del suo passato. Lui si identificava come un giordano e invece è stata all'età diciamo di 13, 14, quasi 15 anni che ha iniziato a parlare del suo passato come palestinese.
E tu a quel punto come ti sei sentita scoprendo quest'altra identità, diciamo?
Allora, mi sono sentita meglio, nel senso che penso che sia a livello personale è un desiderio di qualsiasi figlio o figlia poter conoscere al 100% i propri genitori e penso che questo era il mio desiderio più grande, ovvero dare a mio padre la consapevolezza che per noi era importante conoscere il suo passato e mi sono sentita meglio, ma allo stesso tempo come è avvenuto non è stato facile perché appunto io ho detto che abbiamo iniziato a capire le nostre origini circa quando io ero praticamente al liceo e noi all'età di 16-17 anni andiamo in Palestina, proprio io, le mie sorelle e mio padre. E però quando siamo andati in Palestina ancora tutti, diciamo, i nodi non erano venuti al pettine e quindi facciamo questo viaggio in cui io non avevo ancora tantissima consapevolezza né a livello personale né a livello storico-politico. Quindi vado in Palestina, diciamo, con una mente quasi vuota, diciamo così. È stato molto impattante a livello emotivo, sia per noi che per nostro padre.
Che non ci tornava da tantissimo tempo.
Esattamente, esattamente, perché lui c'è stato quando era bambino, perché ha dei ricordi in cui lui e i suoi fratelli camminavano e andavano verso la Palestina, e però è ritornato che aveva quasi 60 anni, quindi è stato sicuramente molto impattante pure per lui.
E di ritorno da quel viaggio?
Di ritorno da quel viaggio torno sicuramente diversa, perché abbiamo viaggiato per tutta la Palestina, andando anche in Israele, e quindi è stato un viaggio proprio in poche parole sconvolgente. Poi soprattutto ritornare qui, dopo aver visto sicuramente anche i campi profughi in Palestina, è stato probabilmente l'aspetto che mi ha turbato di più, perché soprattutto anche ritornare e ormai in quegli anni noi vivevamo a Milano, quindi avevamo lasciato la provincia, e uno, diciamo, degli elementi che mi faceva soffrire di più da adolescente era il fatto che gli amici e le amiche non capissero per niente questo nostro, diciamo, background non italiano. E immaginiamo, io ritorno da quel viaggio appunto in terza liceo con delle cose che ho visto, delle esperienze nuove che ho fatto, ancora più convinta di voler, diciamo, contribuire a, diciamo, la diffusione di quello che accade in Palestina, di volerne parlare, ma di non riuscire mai a trovare delle orecchie pronte ad ascoltare questa storia.
Cioè, non riscontravi un interesse da parte dei tuoi coetanei, dei tuoi amici, delle tue amiche rispetto a questa tua altra appartenenza?
Esattamente. Allora, ho sempre frequentato con le mie sorelle i centri sociali. Al di fuori dei centri sociali non aveva spazio la Palestina. Io mi ricordo che ne provavo a parlare anche con i professori. Addirittura, anche se ho detto che, per esempio, mio papà si identificava come giordano, lui ha sempre parlato però della politica in Palestina. E uno dei miei ricordi di infanzia è quando, addirittura alle scuole medie, io ero in classe con mia sorella perché ho una sorella gemella, e mi ricordo che mia sorella aveva alzato la mano durante una lezione di storia e aveva chiesto alla nostra insegnante: ma perché non parliamo mai di quello che accade in Palestina? E comunque avevamo appunto poco più di 12 anni. E mi ricordo che la mia maestra all'epoca rispose: quella è un'altra storia, non ne possiamo parlare. E quindi siamo cresciuti. Essere italo-palestinese significa questo. Significa, secondo me, ovviamente avere il privilegio di non aver vissuto tutto quello che vediamo con i nostri occhi e tutto quello che accade in Palestina, però aver vissuto appunto nel cercare di cancellare comunque quello che accade, che tu sai però che sta accadendo fin da quando sei molto giovane.
Oltre alle tue sorelle, quando poi hai potuto condividere la tua esperienza con altri ragazzi o ragazze italo-palestinesi?
È arrivato tardissimo, è arrivato quasi nel 2021-2022, perché diciamo appunto verso quegli anni è stato creato il Movimento dei Giovani Palestinesi d'Italia, che è un movimento ovviamente che fa attivismo qui in Italia, però al di là di questo è stata per me e le mie sorelle un'opportunità per conoscere appunto per la prima volta nella nostra vita, quindi appunto io avevo ormai
Già
22
vent'anni.
anni, esatto, e mia sorella maggiore ne aveva quasi 24, 25, di conoscere non solo italo-palestinesi come noi, ma addirittura i figli di quelli che erano gli amici dei nostri genitori. Quindi i nostri genitori che si conoscono a Napoli negli anni Ottanta incontreranno tantissime persone e tante coppie come loro, ovvero napoletane che hanno sposato palestinesi, donne di tutta Italia che hanno sposato palestinesi, e per noi è stata una soddisfazione enorme appunto perché abbiamo di nuovo ricucito dei fili appunto che poi parleremo di ricamo, siamo
Infatti.
riusciti, esatto, a capire di più la nostra storia.
Non so se il brano che hai scelto di mandare, che hai portato a parlare con lei assieme ad altri, che hai scelto di mandare per primo, ha a che fare con il racconto che ci hai appena fatto. Adesso ce lo ascoltiamo e poi ce lo dirai.
Io ero paziente, ero concentrato sui dettagli e salvavo la mia vita come cane di paglia e la sua storia antica, una spirale a girare tra il mio senso di colpa universale e tu che mi confondi le idee che voglio chiare ora. Lascio andarmi fuori, lascio tutto fuori, la tranquillità dei ruoli, la via lattea degli errori. Quando cresci insieme capita di essere crudele e ferire le persone a cui vuoi bene. E va bene, vedi come viene l'adattamento, non del tempo per andare al passo del più lento. Per me è stato sul serio, ti volevo, non chiedevo altro che di essere dov'ero. Ora sono il pazzo che me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca. Una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza.
Ma tutto bene, strada di video, prendo la mia direzione. Va bene,
venga a sciogliere. Se scoppio questo ciao, non è un addio. Se è un fratello che ti vuole bene, quello sono io. Un nuovo giorno nasce blu come la sorte. Io inseguo i miei fantasmi e ti abbraccerò due volte. Uno è per l'amore, uno per la forza. Perderò la strada e troverò la mia salvezza. Staccarsi non è facile per niente, ma va bene. Il mondo sconosciuto, il mondo che mi appartiene. L'importante è non dimenticarsi nella notte. Conosco l'abbandono, la morte di un amante. Ogni volta è una violenza e ogni volta che saprò di te farò i conti anche con la mia esistenza.
Tutto bene, strada di vita, prendo la mia direzione.
Quanto devo ingoiare, dimentico di tutto il tuo male. Spingo ancora come un'onda nel mare. E così sono, un uomo ancora intero. Sono come un vincente volo, nel sonno mi divoro. Ora so, ripartirò, sento dentro la pace che calma. E più nessuna voce che parla. Ferito, questo almeno l'ho capito. Se non va può anche andare, ma non all'infinito. Ritorno nel livello più basso, da solo mi addormento nell'ottavo piano di un palazzo. La rabbia la conosco, ma vola via presto. Dovrei almeno soffrire per alzarmi, ma non soffro. Ora sono il pazzo che in me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca. Una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza.
Ma tutto bene, strada di vita, prendo la mia direzione. Va bene,
venga a sciogliere quel tuo che gira sempre intorno. Venga a liberare il tuo che gira intorno.
Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, a parla con lei in compagnia oggi di Michelle Sit Abua, italo-palestinese, che ci sta raccontando delle sue origini e del suo e di come ha, insomma, affrontato questo piano in un'età complicata come quella dell'adolescenza, dove ti ascoltavi questa canzone che ti piaceva. Perché?
Allora, io, come ho già detto prima, frequentavo i centri sociali quando appunto ero al liceo, e gli assalti frontali li ho conosciuti appunto grazie a questi contesti, e ho scelto questa canzone perché l'ho ascoltata letteralmente forse tutti i giorni per tutti gli anni del liceo.
Hai consumato il disco, come si suol dire.
Esatto, e un po' lo dice la canzone e il titolo, cioè va tutto bene, nel senso che mi rassicurava perché appunto crescere a Milano, nonostante sia, diciamo, una delle città con più stimoli culturali, diciamo, mi ha creato però una grandissima frustrazione durante gli anni del liceo, perché non trovavo, appunto, come ho detto, delle storie, delle orecchie che mi potessero ascoltare rispetto a quello che a me interessava. E infatti, per esempio, Io mi diplomo al liceo con questa tesi che si chiama Arte come mediazione interculturale, proprio perché facendo liceo artistico e frequentando appunto tantissime realtà, avevo il bisogno di conoscere realtà culturali che fossero un pochettino più diverse rispetto a quello che poteva proporre il contesto italiano, ecco.
Che poi è interessante questa cosa, perché tu hai sentito questo senso di isolamento o quantomeno necessità di aprirti, di essere ascoltata e anche ascoltare altre storie, appunto, in una città come Milano e oltretutto provenendo da una realtà ancora più piccola, quella della provincia.
Esattamente, esattamente. E infatti per questo appunto ho fatto una premessa. Sicuramente Milano rispetto a molte altre realtà, molti altri contesti offre tanto, però stranamente per una persona che veniva da una famiglia come la mia sembrava non offrire abbastanza. Per esempio anche dal punto di vista artistico. Ho frequentato il liceo artistico, però si studiavano solo artisti comunque occidentali, prettamente europei, e invece io avevo voglia di conoscere un'arte appunto che avesse delle origini più simili alle mie, no? E non lo trovavo mai da nessuna parte, ecco.
E quindi a quel punto che cosa hai fatto?
A quel punto, allora, prendiamo questa decisione, io e mia sorella gemella Yasmin, e decidiamo di partire per Londra. La decisione è prettamente casuale, è stata un'opportunità, perché avevamo ricevuto questa offerta tramite il lavoro di nostra mamma di studiare l'inglese in un corso, e quindi ci diciamo partiamo, non abbiamo niente da perdere, perché io finisco il liceo e non avevo le idee chiare su quello che volevo fare, no? Perché mi piacevano così tante cose che non riuscivo a sceglierne una. Quindi diciamo partiamo e poi torniamo comunque a Milano, facciamo l'università lì e la prendiamo come un'esperienza con un inizio e una fine.
Una sorta di anno sabbatico di riflessione e
esatto.
Conoscenza che in molti dovrebbero prendersi prima di intraprendere una strada.
Esattamente, infatti io all'epoca non l'ho intesa così, nel senso che l'Italia ti insegna e ti impone questa idea che bisogna capire tutto subito e non essere mai in ritardo, seguire una linea retta.
Quanto è vero.
Esatto. Invece a posteriori non rimpiango veramente nulla, perché appunto io arrivo a Londra e ovviamente poi la vita fa quello che deve fare e mi innamoro di questa città, proprio perché ai miei occhi ha tutto quello che Milano non riusciva a offrirmi. Ovvero io sto benissimo tra persone che vengono da paesi diversi, tra accenti che non si assomigliano l'uno all'altro, tra appunto la diversità, cosa che a Milano secondo me non c'era, almeno 10 anni fa. E quindi scelgo di rimanere, scelgo di conseguire i miei studi lì.
Mentre tua sorella è tornata a casa?
Esattamente, mia sorella Yasmin sceglie di tornare dopo un anno e mezzo e invece io, convinta, addirittura pensavo che ci avrei passato tutta la vita e scelgo di iscrivermi a giornalismo come, diciamo, laurea triennale.
Ti piacevano tante cose, no? Cosa poi ti ha portato a scegliere il giornalismo?
Allora, mi ha portato a scegliere il giornalismo il fatto che, di nuovo, soddisfava sicuramente più di un bisogno, perché io fin da piccola ho sempre coltivato molte passioni allo stesso tempo. Mi piaceva moltissimo appunto disegnare e per questo ho scelto il liceo artistico, mi piaceva tantissimo scrivere, mi piaceva leggere, mi piaceva il teatro e quindi ho detto... Però, lo sappiamo benissimo, una delle mie missioni proprio di vita è far conoscere anche la Palestina, no? Farla conoscere sicuramente in Italia. E quindi dico, perché non studiare giornalismo, che è ovviamente la professione che in teoria dovrebbe raccontare i contesti per quello che sono, affidarsi all'oggettività, alla verità. E quindi, e poi ovviamente ti permette di scrivere. Avevo letto di base le informazioni del corso, c'era fotogiornalismo, c'era reportage, c'era arte e giornalismo, quindi ai miei occhi è stata come una luce che si è accesa nel pensare, ok, posso fare questo senza rinunciare a tutte le altre passioni che mi appassionano appunto.
Thank you.
عرش الإنشاء سكرت دروب نرفض نحن نموت قولوا لن رح نبقى نرفض نحن نموت قولوا لن رح نبقى أرضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى هاو قلنا يا جنود يا حبيبي يا جنود هاو قلنا يا جنود يا حبيبي عم ينزو في السلام كلهم يا جنود باعوا كل كلام والعدل مصلوب عم ينزو في السلام شو همنا لحروب شو همنا لحروب نبقى نحنا هون ويفنى كل الكون رح نبقى نحنا هون ويفنى كل الكون
Radio Popolare Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Michelle Sid Aboua che ha portato questo brano dal Libano. Come mai questo brano, Michelle?
Allora, Giulia Botros è una, diciamo, cantante, artista importantissima per il popolo palestinese, il popolo libanese o per qualsiasi persona che voglia, diciamo, la libertà e voglia, diciamo, sostenere la resistenza appunto di questi popoli. E in particolare questa canzone è dedicata al sud del Libano e l'ho scelta proprio perché quando si parla di Palestina, e oggi ne abbiamo parlato un po', non possiamo non parlare anche del sud del Libano perché subiscono le stesse conseguenze che subisce il popolo palestinese da parte dell'entità sionista. E è una canzone bellissima perché incita alla resistenza e alla determinazione, ovvero a costo di qualsiasi cosa incita a non lasciare le proprie case, a non lasciare la propria terra e a resistere, quindi a rimanere comunque speranzose e forti nel continuare a lottare.
Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, puntualizzo che Michelle, la nostra ospite di oggi, parla con lei, è di origine palestinese, è italo-palestinese. Prima di lanciare questo brano, Michelle, hai chiesto così per dire scusa per un'eventuale irregolarità nella pronuncia, no, del titolo di questo brano. Quindi ne approfitto per chiederti qual è la tua relazione. Tu sei nata qua a Milano o comunque in Italia, vicino a Milano. Qual è la tua relazione con la lingua araba?
Allora, molto, diciamo, breve e intensa, perché ho iniziato da poco un corso con mia sorella, sempre Yasmin, però abbiamo fatto letteralmente due lezioni, quindi siamo ancora agli inizi. E perché? Perché nostro padre non ce l'ha insegnato e aveva provato, io mi ricordo, però a un'età diciamo un po' tardi, perché avevamo già 6-7 anni e quindi a quell'età, immaginiamo, parlando già italiano ovviamente come prima lingua, non riuscivamo a capire neanche l'importanza di imparare l'arabo come seconda lingua perché eravamo troppo piccole. Però poi ha ammesso che secondo lui non era necessario, perché comunque noi siamo nate e cresciute qui e che quindi era abbastanza essere occidentali e parlare l'italiano, e cosa che ovviamente noi non condividiamo, però non giudichiamo questa sua scelta, perché ovviamente ha un'età, un'esperienza diversa dalla nostra e sicuramente ha i suoi motivi per aver pensato, diciamo, che fosse stato giusto agire in questo modo.
Beh, comunque un atto d'amore voler imparare questa, sì, questa lingua per la propria terra, per il proprio genitore. Prima di ascoltare il brano stavamo parlando ancora del tuo periodo londinese, no? Dopo gli studi in giornalismo tu hai scelto di fare un master molto particolare, ce ne parli?
Certo, allora io faccio un master in antropologia del cibo.
Che cosa significa antropologia del cibo?
Allora, sono molto contenta perché me lo chiedi, perché ogni volta che lo dico, soprattutto in Italia, nessuno capisce o ha idea di che cosa si tratti, perché stranamente, cioè trovandoci in Italia, che lo sappiamo è il paese che ama il cibo,
che più parla di cibo quotidianamente, in ogni momento,
esatto,
in ogni occasione,
però per contraddizione non ha un master in antropologia del cibo. Nel Regno Unito c'è, in particolare in questa università che appunto io ho frequentato, che è la SOAS, che ovvero è la Scuola degli Studi Africani e Orientali, e la SOAS è famosa perché è una delle prime università in Europa, quando ovviamente il Regno Unito era ancora in Europa, o nel mondo, che crea proprio tutto un filone di studi che vengono definiti decoloniali. Quindi significa approcciarci alla cultura, alla conoscenza, non più tenendo come diciamo parametro la cultura occidentale, le teorie occidentali e soprattutto europee, ma studiando autori che sono orientali, levantini e africani.
Che era quello che tu cercavi, no?
Bravissima.
Che ti mancava quando stavi a Milano.
Esattamente. Quindi io scelgo questa università anche a causa di esperienze che stavo facendo a Londra. Quindi se prima ho detto che, e lo do come consiglio a tutte e tutti, di cambiare e darsi la possibilità anche di cambiare direzione, consiglio anche di imparare dalle esperienze che facciamo e soprattutto dalle persone che incontriamo. Perché nel mio caso è sempre stato più utile rispetto a decidere cosa fare e continuare su quella direzione. E perché? Perché io lavoro nei ristoranti per 5-6 anni appunto a Londra per mantenermi gli studi.
Certo.
E incontro delle persone però interessantissime, tra cui questo chef palestinese nato e cresciuto a Betlemme, fa di Kattan e lavoro per il suo ristorante a Londra, e lui non è solo uno chef ma è una persona estremamente colta dal punto di vista di quello che chiamano i food studies, quindi gli studi proprio sul cibo, e è stato lui a incitarmi, a dirmi, dopo ovviamente delle conversazioni che abbiamo fatto, in cui io gli dicevo che era stato il cibo anche uno degli elementi che mi ha fatto conoscere e capire le mie origini. Perché come ho detto all'inizio, se per esempio mio papà non ha parlato del suo passato per tanti anni, o non ci ha insegnato l'arabo, o non ci ha trasmesso la sua religione, alcuni segni, alcuni elementi non mancavano mai. E uno di questi era proprio le ricette palestinesi sulla tavola.
Che preparava lui?
Che preparava lui, esatto. Lui cucina pochissimo, soprattutto i piatti italiani, però se cucina, cucina i piatti palestinesi e anche giordani, ovviamente. Quindi io scelgo questo master e volutamente alla SOAS, perché cos'è l'antropologia del cibo? È di nuovo uno studio decoloniale. E che cosa vuol dire? Che l'antropologia nasce, lo sappiamo, da la volontà, o almeno è stato detto così per tanti anni, di studiare e di capire le altre persone, ma allo stesso tempo molti critici e critiche hanno iniziato a dire che nasce come uno studio coloniale, perché moltissimi antropologi come Clifford e molti altri venivano accusati di andare a studiare certe civiltà non con un occhio realmente curioso e per voler conoscere, ma giudicandole, come lo sappiamo, non civili e inferiori rispetto alla nostra cultura. E l'antropologia del cibo dice: non solo che dobbiamo iniziare a non guardare più le culture in questo modo, ma iniziare a capire che il centro del mondo non sono gli uomini, ma sono tutti gli esseri viventi, tra cui non solo l'ambiente, ma anche quello che mangiamo, anche gli elementi materiali. E ripeto, la scelta di poi studiare l'antropologia del cibo è prettamente personale, perché nel mio caso ha avuto un ruolo importantissimo, però ha avuto anche un grande significato dal punto di vista di quello che chiamano anche la sovranità alimentare. Cioè io ho iniziato a studiare come sia importantissimo, ripeto, per il popolo palestinese o per i popoli indigeni anche appunto di avere il diritto alla sovranità alimentare, che vuol dire di scegliere che cosa coltivare, di scegliere dove vivere, di scegliere cosa mangiare. E quindi diciamo di nuovo, come quando ho scelto giornalismo come laurea triennale, ho scelto di soddisfare più bisogni allo stesso tempo, ovvero di ritrovare le mie origini di nuovo attraverso una cosa che io già conoscevo, però di imparare anche di più. Cioè questa è sempre stata anche una mia volontà, perché molte persone criticano l'antropologia rispetto per esempio a quello che fa il giornalismo, dicono che spesso predilige un occhio soggettivo rispetto all'oggettività. Invece secondo me la combinazione di entrambi può portare alla rappresentazione di quello che accade per davvero.
Riesci a spiegarci in che modo, un esempio l'hai fatto, no? Quello della sovranità alimentare, ma ci sono altri esempi per far capire in che modo il cibo decostruisce questo sguardo coloniale, dominante, patriarcale sulle popolazioni del mondo?
Assolutamente. Allora, un esempio molto semplice è il fatto che, appunto lo dico nell'antropologia del cibo, che attraverso quella che noi chiamiamo nazionalità culinaria, chiamiamola così, si nasconde il tentativo di crederci diversi o troppo diversi di nuovo rispetto alle altre persone. Faccio un esempio: io ho scritto proprio la mia tesi di laurea intitolandola La cucina italiana non esiste, che è qualcosa che ovviamente non ho inventato io.
Appena appena provocatorio.
Esatto, proprio sono tornata in Italia col botto perché ovviamente basandolo su degli studi e su specificamente un libro che consiglio, si chiama proprio La cucina italiana non esiste di Grandi e Soffiati, in cui di nuovo attraverso i loro studi, anche molto semplici perché lo sappiamo tutti e tutte che tante ricette italiane per forza non si possono considerare tali. La carbonara è un esempio di queste, perché lo sappiamo anche il pomodoro non è originario dell'Italia, eccetera eccetera. Quindi anche se noi queste cose le sappiamo, non ci dimentichiamo che proprio quest'anno abbiamo insistito per far diventare la cucina italiana come patrimonio intangibile dell'UNESCO. E perché? Grandi e Soffiati e molti altri antropologi del cibo dicono che non è perché realmente è così o perché vale la pena riconoscerla come patrimonio, ma perché è un tentativo di innalzare la cultura italiana rispetto a delle altre. È anche quasi una strategia di marketing la maggior parte delle volte. E perché a me interessa dimostrare che appunto la cucina italiana non esiste? Perché a SOAS, all'università, abbiamo studiato come anche l'idea di cultura in realtà è prettamente una costruzione bravissima, e questo significa approcciarsi appunto alle cose come al cibo attraverso un approccio decoloniale, è scoprire che ci hanno convinti per tantissimi anni che siamo tutti molto diversi dagli altri, quando in realtà sicuramente abbiamo le nostre inclinazioni, abbiamo le nostre particolarità, ma possono coesistere all'interno di micro universi. E io pensavo che non coesistessero 10 anni fa a Milano, ma quando torno a Milano proprio con questa tesi scopro che in realtà è possibile, perché trovo appunto una Milano comunque diversa rispetto a tanti anni fa.
Per chi magari si stesse arrabbiando pensando che ci vogliono sottrarre i nostri simboli, pizza, ma è anche bello vedere dentro quel piatto una storia e altre culture. Il tempo scorre, cara Michelle, e quindi, siccome abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, ti chiederei di introdurre il prossimo dei brani che hai portato a Parla con lei.
Certo, il prossimo brano è Talk Cadeia dei Kairoki.
Thank you. نصف سلاح بحري يقتل حيوانات بشري تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقع وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتي وتلك قضية وتلك قضية سدادت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع سنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رقاب القاتل.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Michel Sitt Aboua, italo-palestinese, che ha scelto questo brano a cui le vorrei chiedere. Bellissimo brano, fra l'altro, di perché l'ha scelto, di che cosa parla?
Allora, ho scelto questo brano che allora è di una delle mie band preferite, che sono i Cairo Key, che sono una band egiziana contemporanea, e perché il brano esce nel 2023, o se non sbaglio poco dopo, comunque dopo l'inizio del genocidio palestinese, e io mi trovavo a Londra ancora, avevo appena iniziato il master, e diciamo è stata una bella botta perché, come ho detto, mi stavo avvicinando sempre di più a trovare, diciamo, dei modi per conoscere di più le mie origini e la mia cultura durante, diciamo, il periodo più buio della storia palestinese. E questo brano lo consiglio e l'ho scelto perché parla benissimo di come, nonostante io abbia detto che le persone poi non sono così diverse, il brano spiega bene come le persone, però anche proprio perché a volte sono leggermente diverse in base a da dove vengono, se sono bianche o non sono bianche, subiscono dei trattamenti diversi, e ovviamente qui stiamo parlando di come le vittime palestinesi vengono trattate in modo diverso rispetto a tutte le altre persone. E lo consiglio appunto perché è un brano molto profondo, secondo me.
Questo periodo drammatico è anche quello in cui tu poco dopo hai deciso di tornare in Italia.
Esatto, io scelgo di tornare in Italia l'anno scorso, dopo aver finito gli studi, e, perché sentivo che era arrivato il momento, ho seguito proprio il mio istinto, e torno in Italia, ripeto, con una consapevolezza nuova, ovvero di aver trovato una Milano diversa, molto più propensa all'ascolto. Sarà che ci sono realtà molto diverse, per esempio... dicevo prima che ho scritto una tesi sulla cucina italiana che non esiste e ho potuto fare il fieldwork, quindi la ricerca sul campo proprio in un posto che c'è nel quartiere di Giambellino che si chiama Laboratorio di Antropologia del Cibo, che fanno esattamente questo, cioè attraverso la cucina cercano di dimostrare che è possibile l'incontro tra più persone e veramente trovo una Milano molto più accogliente. Ci sono ancora molte cose da fare, nel senso che non è mai abbastanza, me ne rendo conto, soprattutto venendo da Londra, però sicuramente siamo più avanti rispetto al 2016 e al 2017.
Qua in Italia, qua a Milano, a un certo punto hai deciso con tua sorella Yasmin di fondare un vero e proprio collettivo che si occupa di che cosa? Raccontacelo, perché qua arriviamo al secondo tema della puntata di oggi.
Esatto, allora il collettivo si chiama Karbush, che in dialetto palestinese beduino significa tendaccia. E allora Yasmin in realtà lo fonda lei per prima, esattamente nel 5 dicembre del 2024, che è il giorno in cui è nato nostro padre. Lo crea perché ovviamente come tutte e tutti noi eravamo straziati dal continuare a vedere che nessuno ferma e fermava il genocidio del popolo palestinese. E quindi si è chiesta che cosa posso fare di concreto. L'attivismo, diciamo che nel caso di me e Yasmin non è mai stata la nostra vocazione principale e quindi ha trovato una modalità che fosse più incline alle sue esigenze e alle sue passioni, ovvero lei è molto brava con qualsiasi cosa diciamo che riguardi la manualità e ha scoperto diciamo che il tatriz, quindi il ricamo tradizionale palestinese, è lo stesso ricamo che si è usato per anni e anni qui in Italia. Lo vede fare attraverso le mani di donne italiane in Italia e scopriamo che però è il ricamo tradizionale palestinese. Quindi lei pensa, perché non creare un collettivo che possa tramandare questa tecnica e dimostrare quello di cui io ho parlato fino adesso, ovvero che abbiamo qualcosa in comune. Di nuovo ci vogliono far credere che noi occidentali siamo così diversi dai levantini e in realtà abbiamo tantissime cose in comune, perché ricordiamocelo, siamo comunque mediterranei e l'arte, come tutte le altre pratiche, ha viaggiato e lo diffondiamo per parlare della nostra cultura, per proteggerla, perché di nuovo l'entità sionista comunque cerca di cancellarla in tutti i modi possibili e soprattutto anche per sostenere economicamente il popolo palestinese e libanese, perché come dicevo prima non possiamo non escludere il popolo libanese da tutte queste vicende. E quindi è nato da poco, nel senso che sono ormai 5-6 mesi che facciamo i laboratori organizziamo dei laboratori dalla durata di 3 ore, in cui un'ora è dedicata alle origini e alla storia del tatriz e invece 2 ore sono dedicate alla parte pratica, quindi insegniamo a ricamare e soprattutto lo facciamo stando insieme.
Insieme a chi? Quali sono le persone che vengono a seguire i vostri laboratori?
Allora, vengono persone di tutti i tipi, abbiamo avuto laboratori solo con donne che avevano dai 70 anni, 80 anni in su, abbiamo avuto laboratori misti con bambine, bambini, donne, diciamo la parte maschile è quella che manca, perché stiamo ancora cercando di capire come coinvolgerla e sappiamo benissimo che è molto difficile, perché una pratica come il ricamo viene ancora considerata prettamente femminile, quando paradossalmente in Palestina viene anche usata dagli uomini, soprattutto nelle carceri israeliane, proprio come perché è dimostrato che ricamare ha degli impatti completamente positivi sulla salute mentale e lo facciamo stando insieme, perché abbiamo scoperto che una pratica come il tatriz può giovare anche le persone nate e cresciute a Milano. Perché dico questo? Perché Milano è una città, non solo a parere mio, ma a parere di molti individualista e molto performativa, quindi di solito le persone fanno fatica a stare insieme se non bisogna fare qualcosa di prettamente appunto performativo, e tantissime persone ci hanno detto questo, hanno detto: caspita, attraverso il ricamo non solo ho conosciuto la Palestina, ma ho imparato anche un modo di stare insieme che non fosse veloce, che non fosse performativo, ma che fosse solo sul fatto di sedersi, parlare, raccontarci storie e stare tranquilli e conoscerci.
Il tatrisi, il ricamo palestinese, non è solamente una forma d'arte o di artigianato, ma è considerato una vera e propria forma di resistenza. In che modo? Perché?
Perché, come tutte le arti e tutte le pratiche, non si può, purtroppo e per fortuna, ignorare il contesto in cui nascono e si sviluppano. E nasce come arte culturale, nel senso che come si ricamava da tanti anni in Italia, lo facevano anche in Palestina, però soprattutto verso la fine degli anni Ottanta diventa un'arte della resistenza. Perché? Perché verso la fine degli anni Ottanta, specificamente nell'87, l'entità sionista vieta l'uso e, diciamo, vieta di mostrare la bandiera palestinese. Quindi le donne cosa fanno? Iniziano a reagire e iniziano a ricamare dei nuovi simboli proprio per mostrare la propria identità palestinese in un modo diverso. Nascono dei nuovi abiti, come l'abito dell'intifada, per esempio, in cui su tutto questo abito ci sono ricamati dei simboli che, se non conosci il linguaggio del tatriz, non riesci a riconoscerli e appunto non sai che ci sono dei simboli che rappresentano la cultura palestinese.
E quindi anche un messaggio.
Esattamente, un messaggio, quasi una simbologia appunto nascosta, segreta, che però, ripeto, in Palestina tutte e tutti sanno riconoscere. Quindi per questo noi la usiamo, per noi non è solo ricamare, è parlare appunto di Palestina attraverso gli stessi mezzi che hanno trovato anche le donne palestinesi. E per noi è resistenza perché spesso l'abbiamo visto e sicuramente lo dobbiamo riconoscere, abbiamo visto il nostro popolo vittima, perché lo è, però ricorda che il popolo palestinese da più di 70 anni resiste e non si piega comunque a niente e cerca sempre di trovare dei nuovi modi per poter dire di essere appunto palestinese.
È un'arte che risale, è molto antica, a che epoca risale?
Allora, noi abbiamo letto che ha più di 2000 anni di storia e di origini, e questo è un altro tema, quello che riguarda diciamo la storia del tatriz, perché ad oggi non esiste ancora una pubblicazione in italiano che parli del tatriz. Ce ne sono ovviamente in inglese e in arabo, e però appunto noi abbiamo dovuto fare un lavoro di traduzione, quindi soprattutto Yasmin ha letto quasi una decina di libri, li ha tradotti, e poi per questo ne dedichiamo un'ora dei nostri laboratori, perché alle origini, alla teoria, perché restituiamo tutto quello che abbiamo imparato, proprio perché vogliamo che le persone siano il più consapevoli possibili.
عليكم و أشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
Un altro bellissimo brano che è Peccato Mortale Sfumare, ma per ragioni di tempo lo dobbiamo fare, portato da Michelle Sid Abua, ospite di Parla con lei di oggi. E questo brano da dove viene, che cosa ci racconta?
Allora, questo brano è un adikum di Ahmad Kabur, che purtroppo è venuto a mancare quest'anno. E Ahmad è libanese, ma ha scritto e cantato sempre per il popolo palestinese. E ho scelto questa canzone perché un adikum significa in italiano mi rivolgo a te, è un vero e proprio canto della resistenza, ovvero incita a non mollare e a protrarsi, diciamo, per la Palestina a qualsiasi costo, un po' come i canti di Julia Botros.
Stavamo parlando del ricamo, del tatris, del ricamo palestinese, che non è solamente una forma d'arte, ma è soprattutto un atto di resistenza, grazie anche all'enorme carico simbolico che si porta. Ci puoi fare degli esempi?
Certo, allora la simbologia del tatris è molto complicata e addirittura ci vogliono quasi, secondo me, 10 anni di studi per conoscerla tutta, perché esistono più di 50.000 simboli e ogni simbolo rappresenta qualcosa. Per esempio sono ispirati alla natura, che si trova in Palestina, sono ispirati alla vita quotidiana, quindi troviamo anche oggetti che possono ricordare gli oggetti che si trovano in Palestina, ma soprattutto rappresentano dei villaggi, che sono i simboli che io preferisco, perché attraverso un simbolo che può sembrare qualsiasi cosa, in realtà scopri che rappresentano un villaggio specifico che si trova in Palestina o che si trovava in Palestina. Perché il bello del tatris è che rappresenta anche tutti quei villaggi, che ad oggi sono quasi più di 500, che sono stati distrutti dalla Nakba, quindi dal 48 in poi. E quindi di nuovo capiamo perché la simbologia del tatris è una forma di resistenza, perché custodisce e tramanda anche quello che si è cercato di cancellare, come dicevamo prima. È complicata perché è come dicevamo anche precedentemente, è un linguaggio nascosto, quindi spesso accostando due simboli, leggendoli si capisce e si deve leggere un significato ulteriore. Quindi per esempio un ramo di mela accanto a un uccello si legge bambini, quindi è un significato proprio veramente difficile da arrivare a interpretare, però è possibile. E noi di solito consigliamo una fonte che si chiama Tirazen, che è un sito giordano, proprio che ha sede ad Amman, e che si è occupato di ricercare e di archiviare tutti i simboli del tatris. Quindi basta andare online, conoscerli e studiarli.
Dicevamo che con tua sorella porti avanti questo collettivo Karbush.
Sì.
Sul ricamo tradizionale palestinese. Quali sono, ci hai raccontato le attività, quali sono le prospettive, gli obiettivi?
Allora, gli obiettivi sicuramente sono quelli di creare un'associazione al più presto possibile, e proprio perché il nostro sogno è poter avere un posto, sicuramente una sede, che ad oggi non abbiamo ancora, dove poter fare di tutto, ovvero dal ricamare e poi vendere i, diciamo, tessuti o gli abiti, quello che è, dal poter condividere le fonti che abbiamo, quindi tutti i libri che abbiamo raccolto, dal poter ricamare insieme alle persone, dal poter fare qualsiasi cosa e diciamo dimostrare che si può fare anche una forma di attivismo attraverso l'arte. Cioè l'obiettivo ovviamente è sempre quello di parlare e di preservare e tramandare la cultura palestinese, ma di poterlo fare appunto attraverso un modo che non si conosce ancora così tanto in Italia.
Prima di concludere questa puntata, di salutarti Michelle, perché purtroppo il tempo è tiranno, come si suol dire, ti vorrei chiedere se dopo queste tue fasi di inquietudine, adesso nella dimensione in cui ti trovi, ti senti di aver almeno raggiunto un pezzo di questa ricerca su te stessa che stai facendo?
Allora, assolutamente sì, e non avrei mai pensato di dirlo, nel senso che chi mi conosce bene sanno quanta frustrazione ho provato per tanti anni nel non riuscire a trovare i miei modi, il mio posto, il mio luogo, diciamo, nel mondo. Ad oggi appunto sono contenta perché posso dire a quella ragazza che aveva 17-18 anni che è possibile trovare i propri posti, è possibile trovare i propri modi. Ma auguro a tutti e tutte di ascoltarsi, di imparare dalle persone che si incontrano, dalle esperienze che si fanno, senza avere in mente che bisogna seguire una direzione, diciamo, imposta anche dall'alto, dal paese in cui si vive, ma di ascoltarsi e di andare dritti rispetto alle cose che secondo noi contano.
Grazie Michelle Sitaboa, comunicatrice e ricamatrice, ospite di Parla con lei di oggi. Ci salutiamo ascoltando l'ultimo dei brani che ha portato, che è ancora dei tuoi amati Cairo Key. Alla prossima puntata di Parla con lei.
يا الميدان كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحده نهار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحريه بيجمعنا خلاص حياتنا بقاليها معنا مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص مبقاش ممنوع
يا الميدان كنت فين من زمان هديت السور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا من جديد واتولد الحلم العنيد بنختلف والنية صافية اوقات الصورة ما كانتش واضحة حنصون بلدنا ولاد ولادنا حق اللي راحوا من شبابنا
يا الميدان كنت فين من زمان
معك حسينا وابتدينا بعد ما بعدنا وانتهينا لازم بايدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا
ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك
Zara.